L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
E dentro l'ornitorinco Mario Calvagno, insieme al professor Giacomo Mangiaracina, docente del Dipartimento di Scienza di Sanità Pubblica dell'Università La Sapienza di Roma e presidente della CITAB, la Società Italiana di Tabaccologia. Benvenuto professore.
Grazie a voi.
Professore, i giornali di questi giorni hanno dei titoli veramente interessanti che leggiamo così molto sommariamente. Caccia all'erede della sigaretta. Il tabacco ora sfida i divieti, il tabacco che non si fuma, le nuove strategie dei grandi produttori, tabacco, il futuro in una bustina, eccetera, eccetera. Tutti noi sapevamo che il tabacco si debba solo fumare, invece no, sembra ci siano altri usi possibili.
Ma da sempre, da epoche lontane, il tabacco è stato utilizzato in maniera diversa.
Forse ci eravamo dimenticati, si ritorna anche al passato in qualche modo allora.
Beh, certamente. D'altro canto noi abbiamo una forma anatomica della mano sul versante del pollice, mettendo la mano con il pollice rivolto verso di noi e col palmo verso il basso. C'è, se noi estendiamo il polso, una piccola nicchia che si crea nella mano che gli antichi chiamavano tabacchiera anatomica, unicamente per il fatto che lì mettevano una piccola presa di tabacco, poi l'accostavano al naso e sniffavano. Ecco, così come oggi si fa con la cocaina, un tempo si faceva con il tabacco, quindi il cosiddetto tabacco da fiuto.
Ecco.
Poi il tabacco da masticare. Non dimentichiamoci che è vero che adesso sta tornando di moda e ne parleremo più dettagliatamente, però il tabacco da masticare era comunissimo presso i cowboy americani, no? Questi vaccari americani che masticavano del tabacco, e ancora oggi sopravvivono delle gare, si chiama International Spitting Contest, cioè le gare di sputo dei masticatori di tabacco.
Ecco, ricordiamo anche nei film o nei fumetti di Tex, insomma, per chi li leggeva, che c'era questa sputacchiera appena si entrava dentro il saloon, insomma, gli uomini rudi la usavano.
E quindi ecco perché dico è una storia vecchia e antica,
in cui
addirittura di cui oggi sopravvivono ancora queste gare di sputo, anche a significare, insomma, queste olimpiadi della miseria umana. Insomma, non è una cosa assolutamente piacevole neanche ad immaginarlo, no?
Certo, ma professore, qualcuno diceva che masticare tabacco dovrebbe essere meno pericoloso rispetto a fumarlo. È vero oppure no questa cosa?
Sicuramente è vero se noi pensiamo ai rischi respiratori del tabacco, che in questo caso non ci sono.
Allora sono annullati in questo, sì.
di riduzione del danno. Ecco, siamo entrati nell'ambito della riduzione del danno. Allora, se uno mi dovesse dire, ma è più dannoso fumarselo il tabacco o masticarlo, io direi senza dubbio che è più dannoso fumarlo. Se poi uno dice, ma è esente da danni, no, assolutamente, il tabacco da masticare crea danni enormi alla bocca, a parte quello che dicevo, l'aspetto estetico. Perché insomma, se già noi, gli americani, avevano coniato il termine che baciare un fumatore è come leccare un portacenere tanti anni fa, e Piero Angela proprio questa stessa frase la disse in televisione in uno dei suoi Quark, no? Quindi ormai è stata di dominio pubblico,
certo.
Anche se oggi è abbandonata un pochino, ecco, la stiamo facendo rivivere in questo momento. Però credo che baciare un masticatore di tabacco sia veramente la cosa più orrenda che si possa fare. Insomma.
In qualche modo vengono a mancare, come diceva lei, i danni dal respirare il fumo, però a quanto pare se ne creano diversi
allora,
altri.
La
insomma.
Nicotina viene assorbita e va nel sangue diciamo in maniera diversa rispetto al fumare tabacco, perché quando il tabacco viene fumato la concentrazione di nicotina che arriva al polmone viene assorbita in maniera velocissima, praticamente in 8 secondi la nicotina arriva al cervello, no? Quindi questa è la cosa incredibile, potente, sì, che avviene, sì, quello, sì, che noi chiamiamo lo spike della nicotina, in cui la superficie respiratoria, che è una superficie enorme, assorbente, porta immediatamente al cervello in 8 secondi una elevata concentrazione di nicotina. E questo avviene solo col tabacco. Masticandolo, l'assorbimento attraverso le mucose non è così rapida come quando viene assorbita a livello polmonare, per cui il masticatore di tabacco non avrà mai lo spike, quindi la botta di nicotina al cervello, avrà una lenta elevazione dei dosaggi di nicotina che piano piano, insomma, un po' come mettere il cerotto o come mettere come aspirarlo da una cannula, no? Sì, l'inhaler, sì, della nicotina, però non dà assolutamente la soddisfazione che dà lo spike, cioè l'assorbimento a livello polmonare. E lì i produttori del tabacco dicono, però facendo masticare il tabacco si ha la sensazione del gusto del tabacco, per cui diventa anche psicologicamente appagante. Quindi hai la tua nicotina, se non in maniera, ecco, la botta cerebrale, però hai anche il gusto del tabacco, il che te lo fa rendere, ecco, più appetibile, non ti fa desiderare di fumare, il che non è comunque poi vero.
Certo, poi c'è questo quasi impossessarsi, fare proprio il tabacco direttamente, sentirlo come se lo si mangiasse in qualche modo.
Sì, sì, ma a parte che appunto, oltre a essere sniffato, masticato, il tabacco è stato pure mangiato, è stato usato pure come infuso per i clisteri, insomma, nell'Ottocento c'era anche la prescrizione dell'infuso di tabacco a scopo depurativo. Insomma, se la purga ha alla base un entroterra culturale che parla di purificazione, io credo che mai purificazione sia stata così forte da interpretare come in un clistere fatto di infuso di tabacco,
certo,
che creava una reazione allergica potente e quindi un'evacuazione mostruosa. Insomma, quindi ecco, però tutto questo fa parte di una storia che adesso si ripropone quasi in chiave scientifica, ecco, questo è il punto. Cioè, masticalo perché così riduci il danno e quindi è come dire, anziché le campagne contro il tabacco, ti diamo la possibilità di attenuare. Diciamo che la Philip Morris sta attuando una strategia che è sempre quella di incrementare i suoi fatturati, comunque.
Cioè, in apparenza però sembrerebbe quasi andare d'accordo con le tendenze attuali.
In realtà non c'è una tendenza, la stanno creando,
sì,
come
sì,
in tutti gli ambiti pubblicitari, dove non c'è il bisogno lo creiamo.
Lo si crea artificialmente.
E sì, allora lo creiamo con questa favola della riduzione del danno, mentre io ti creo però più danni a livello della bocca, attenzione,
Ma si potrebbero sviluppare anche tumori poi alla fine?
Si possono sviluppare tumori nel cavo orale, si possono, poi la nicotina, dicevo, viene assorbita e comunque c'è sempre nicotina in circolo, che per esempio per gli ipertesi è pericolosissima. Allora, loro però dicono, ma noi la promuoviamo tra i giovani, e questi giovani diventeranno adulti però, insomma, quindi è con un problema in più. Poi la nicotina a livello di gengive, quindi crea una vasocostrizione e quindi, insomma, la bocca va veramente a farsi benedire, insomma, nel senso più deteriore del termine, cioè, insomma, non solo dal punto di vista estetico, l'odore, ma anche proprio per i denti, insomma, quindi gli odontoiatri saranno contentissimi, perché gli si guasta completamente la bocca. No?
Quindi non è soltanto lo stravolgimento del cavo orale causato dal fumo, ma è molto peggio, quindi con danni sicuramente più alti.
A livello di danno orale sicuramente è peggio rispetto che fumare il tabacco, quindi dobbiamo scegliere se danneggiarci il polmone o danneggiarci proprio la bocca, che poi è lo strumento con cui noi comunichiamo col mondo, quando sorridiamo,
certo, certo,
no? Quando parliamo. Insomma, il tartaro dei denti non è una cosa, insomma, molto attraente, insomma, ecco.
Già lo dice la parola stessa, insomma.
Poi consideriamo che comunque già questo snus, che poi vuol dire smokeless, cioè tabacco senza fumo, cioè il tabacco da masticare, attualmente è diffuso presso i giovani svedesi, quindi nel nord Europa, poi nel resto dell'Europa questo bisogno ancora non si avverte.
Quindi non c'è attualmente una grande diffusione a livello europeo, seppure dicevamo in America già c'è una certa abitudine.
Stiamo
comunque
osservando il fenomeno svedese.
Sì,
ora,
sì.
Cosa stanno facendo però i grandi produttori? Vedendo che in Svezia questi ragazzini ormai stanno tutti con la palletta di tabacco tra la gengiva e la guancia, come una cosa fichissima, una cosa di tendenza, stanno provando proprio a divulgarlo negli Stati Uniti, in modo particolare nel Texas, che è l'antica patria dei cowboy masticatori,
sì, sì,
no?
Sì, sì.
Per cui, ecco, stanno rilevando delle aree geografiche dove ritengono che questo prodotto possa essere diffuso e quindi poi fare tendenza ad altri, insomma, quindi
ed accendere dei focolai di zona per poi allargarsi ulteriormente.
Esatto, quindi è una macchina pubblicitaria enorme, considerando che la Philip Morris, che detiene la più grande fetta di mercato del tabacco a livello mondiale, è chiaro che sta investendo grandi risorse e grandi capitali per promuovere il tabacco, e non dimentichiamo che i profitti di queste aziende, così come tante altre aziende, sono proporzionali alla promozione, all'investimento economico in promozione pubblicitaria. Quindi più miliardi di dollari investono in pubblicità, più è l'entrata, e vuol dire più consumatori.
Certo.
E quindi la nostra preoccupazione è questa, che non riusciamo ad arrestare questa enorme macchina mondiale che, diciamo, è una lotta impari. Le nostre politiche di controllo del tabacco non hanno quelle risorse che hanno i grandi produttori, quindi i grandi capitali.
Certo, ma professore Mangiaracina, per i giovani particolarmente, lei accennava poc'anzi qualcosa, ma cosa si può fare per aiutarli in maniera concreta a capire queste situazioni e ad astenersi comunque?
Allora, bisogna fare informazione ai giovani e bisogna lavorare con i giovani. Non dimentichiamo che recentemente la campagna europea contro il tabacco, HELP, per una vita senza tabacco, ha proprio promosso, ne avevamo già parlato in queste emittente,
sì, sì,
il manifesto dei giovani europei contro il tabacco. Cioè, quando questi giovani hanno degli incontri con degli specialisti e quindi riescono a porre le loro domande e cominciano a capire qualcosa, poi si attivano loro e producono loro qualcosa. Allora, il suggerimento comunque che noi diamo alle scuole in questo momento è di mettersi in contatto con gli specialisti. Come possono farlo? Possono farlo con la Società Italiana di Tabaccologia. Il sito è tabaccologia, www.tabaccologia.org o anche .it, e oppure inviare una email all'email tabaccologia@fastwebnet.it. Quindi possono chiedere un intervento, ci espongono le loro necessità e potremmo provvedere eventualmente ad inviare degli specialisti nelle scuole.
Certo, professore Mangiaracina, un po' per il grande pubblico, quindi non soltanto per i giovani e le scuole, che tipo di materiali si possono trovare su questo sito www.tabaccologia.org o .it?
Beh, intanto ci sono le riviste Tabaccologia che sono scaricabili in PDF, sono riviste rivolte prevalentemente ad operatori sanitari, sono riviste scientifiche, quindi non facili da decodificare e da leggere,
sì, sì,
però è una rivista in cui si trovano informazioni importanti anche per altre categorie e quindi anche per le scuole, per i divulgatori della salute, quindi c'è da attingere molto materiale e fra l'altro sono gratuite, quindi si scaricano senza neppure una registrazione al sito, quindi sono di pubblico dominio. Ovviamente se una persona volesse pubblicare qualcosa dovrebbe citare solo la fonte.
Certo, insomma, sicuramente. Bene, ci avviamo alla conclusione, forse con un ultimo suggerimento da parte sua, potrei definirlo forse un suggerimento del cuore a un giovane, a una ragazza, a un ragazzo che ci sta ascoltando in questo momento.
Sì, beh, il suggerimento è quello di aprirsi gli occhi, recentemente in Gran Bretagna è stato divulgato uno spot che è stato bloccato per la sua drammaticità. E, questo spot adesso è possibile visionarlo solo nelle ore notturne dalle televisioni britanniche, e illustra un ragazzo con un amo conficcato nella bocca che spunta dalla guancia, è una realizzazione grafica computerizzata, un trucco molto ben riuscito al punto da sembrare assolutamente vero,
quindi molto realistico.
Molto realistico, e questo giovane viene trascinato da questo filo con l'amo attaccato alla guancia, viene trascinato fino ad un precipizio e arrivando sul precipizio si accende la sigaretta. Quindi è molto significativo questo.
Sì, sì.
Noi parliamo di, cioè a livello internazionale si parla di nicotine hooked, che vuol dire agganciati alla nicotina.
Sì.
Questi ragazzi vengono invitati, così come per le bevande alcoliche, a bere queste bevande colorate che stanno di frutta, ma che hanno un contenuto alcolico pari a quello di una birra di media gradazione, e che poi diventano dipendenti per molti versi dall'alcol o dalla nicotina. Quindi ecco, questo è l'aspetto drammatico, e quindi quello che io dico di cuore ai ragazzi è: ragazzi, non fatevi adescare, non fatevi trascinare sul precipizio, cioè in modo doloroso, angosciante. Quindi dite no, grazie, per la vostra libertà.
Certo. Bene, ringraziamo allora così il professor Giacomo Mangiaracina, docente del Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica dell'Università La Sapienza di Roma e presidente della SITAB, la Società Italiana di Tabaccologia. Grazie, alla prossima, professore.
Grazie a voi, arrivederci.
L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.